6 di sera.
Israele ha cominciato una nuova offensiva nella striscia di Gaza. L'orrore dunque non si ferma, anzi si intensifica. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. A Baghdad è in corso il vertice della Lega Araba. Cercheremo di capire perché i paesi della regione stanno a guardare. È l'ora della finale dell'Eurovision Song Contest. Basilea è in fermento, l'organizzazione è fra le migliori di sempre, lo dice il commentatore della RSI Fabrizio Casati, che di Eurovision ne ha seguiti parecchi. La gran consigliera ticinese dei Verdi, Naraval San Giacomo, è la nuova presidente dell'associazione Pro Alps, nota fino a poco fa come Iniziativa delle Alpi.
Dobbiamo continuare con la strategia già presente, è quello di spingere il Consiglio federale ad avere più volontà politica. È la volta in cui bisogna portare delle soluzioni, bisogna portarle comunque presto.
Con lei parleremo della sua strategia per proteggere le Alpi dal traffico. A Gallarate è in corso un ritrovo dell'ultradestra europea, si parla di ritorno forzato delle persone immigrate nei loro paesi d'origine. Non è un caso che si tenga nel Varesino, vi diremo il perché. Vi invito ad ascoltarci fino alla fine del programma, perché in chiusura daremo spazio alle voci di bambine e bambini che oggi hanno visitato Palazzo Federale a Berna, un'iniziativa per avvicinare i cittadini alla politica. Nella striscia di Gaza prosegue dunque la nuova offensiva terrestre dell'esercito israeliano. È stata lanciata la notte scorsa, prima ci sono stati dei bombardamenti che hanno provocato di nuovo numerose vittime civili. I miliziani palestinesi di Hamas hanno subito reagito dichiarandosi pronti a intavolare nuovi negoziati senza esigere condizioni. Allora ci colleghiamo subito con Gerusalemme per gli ultimi aggiornamenti. C'è il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, a te la linea.
Sì, buonasera. Prosegue l'offensiva israeliana a carri di Gedeone, che è partita ufficialmente. In realtà le forze armate israeliane dicono che era già partita nei giorni scorsi e che verrebbero attuate adesso la fase 2 e la fase 3 di questa operazione, che riguarda in particolare lo sfollamento della popolazione palestinese verso degli spazi di accoglienza che Israele sta preparando, almeno questa è la versione che viene data dalle autorità di Tel Aviv, e dove secondo alcuni giornali israeliani sarebbe già stata portata dell'acqua disponibile per gli sfollati che raggiungeranno quelle postazioni. Sta di fatto comunque la situazione umanitaria è terribile, c'è gente, migliaia di persone che scappa dai bombardamenti, dai cannoneggiamenti, dall'avanzata dei mezzi corazzati. Si parla di 66 morti soltanto oggi, tra ieri e oggi sono almeno 150, queste sono le fonti palestinesi, quindi la situazione è molto difficile. Allo stesso tempo è ripreso il negoziato a Doha e si sta discutendo, pare seriamente, di una tregua di 2 mesi durante la quale si terranno colloqui per porre fine alla guerra appunto in corso a Gaza.
Queste le ultimissime dunque da Gerusalemme con Michele Giorgio. La nostra ospite adesso è Francesca Caferri, inviata di Repubblica, specialista della regione. Francesca, il movimento palestinese di Hamas vuole negoziare, l'autorità nazionale palestinese lo invita a deporre le armi. Ecco, in una striscia di Gaza devastata dalle bombe, sotto assedio militare, lo sentivamo poco fa, potrebbe essere davvero il momento della sua resa? Cosa dobbiamo aspettarci da Hamas?
È veramente difficile capire che cosa vuole Hamas. Dalla uccisione di Yahya Sinwar, Hamas non ha più un leader ufficiale, perché dichiarare il nome del leader significherebbe metterlo oggi nella lista degli obiettivi di Israele. Sicuramente Hamas è indebolita, ma in questo momento non è tornata indietro rispetto alla sua richiesta iniziale dall'inizio di questa guerra, che è lo stop ai bombardamenti, ma uno stop che sia definitivo. Hamas vuole la fine della guerra per arrendersi. Se ora è così debole da tornare indietro da questa sua richiesta, che negli ultimi 18 mesi è stata persistente, costante, non è mai cambiata, è ancora tutto da vedere. Chiaramente il movimento è estremamente indebolito, ma anche estremamente determinato ad andare avanti. Farsi scudo della popolazione civile è quello che Hamas ha fatto dall'inizio di questa crisi.
Intanto oggi in Iraq Lega Araba era riunita, lo dicevamo, per discutere anche e soprattutto della crisi a Gaza, dai paesi arabi però non giungono messaggi e reazioni particolarmente forti. Come mai? Temono di esporsi troppo, nell'offrire sostegno politico alla popolazione palestinese.
Ma c'è un sostegno di fondo nei confronti della popolazione palestinese, il problema è non esprimere consenso politico nei confronti di Hamas. La seconda cosa da dire è che quello che si sta muovendo, ed è moltissimo, nei paesi arabi si muove sotto banco. Non abbiamo sentito Donald Trump parlare con Mohammed bin Salman, con l'emiro del Qatar, con i leader degli Emirati di Gaza, ma è chiaro che Gaza è stata al centro dei loro discorsi in questi giorni. Gli unici a poter offrire un riscontro economico, una garanzia sulla ricostruzione di Gaza, ma anche sul passaggio politico di Hamas, sulla trasformazione del movimento, sul suo inglobarsi in un altro quadro politico, sono i paesi arabi. Quindi al di là di quello che dicono, che è chiaramente una condanna a parole che continuano a esprimere da mesi, c'è qualcosa che sta succedendo, ma succede sotto banco. Sicuramente non ci si possono aspettare grandi azioni dal punto di vista né militare né politico, visto che la maggior parte di questi paesi non ha relazioni dirette con Israele.
Francesca Cafferri, specialista della regione, grazie per averci aiutato a capire cosa si sta muovendo appunto nella regione. Il giorno dopo il caotico incontro a Istanbul tra Russia e Ucraina si chiariscono i punti di disaccordo, quelli che non permettono di interrompere la guerra. Oggi infatti è emerso che la Russia ritiene possibile un futuro incontro tra il presidente Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo dopo che i due paesi avranno raggiunto un accordo su alcuni punti estremamente delicati. Quali sono? Ce lo dice Piero Grabeck.
Il punto più delicato è sicuramente quello dell'integrità territoriale della sovranità ucraina sulle regioni parzialmente occupate dalla Russia nel 2022. Oggi sono giunte conferme che a Istanbul la Russia ha avanzato una richiesta che finora non aveva ancora avanzato in maniera così formale. L'Ucraina deve abbandonare le sue quattro regioni del sud-est invase da Mosca, quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, oltre alla Crimea. Una sorta di resa che allontana ulteriormente Kiev e Mosca invece di riavvicinarle. Intanto le delegazioni dei due paesi sono rientrate alla base con il compito di stilare una lista delle condizioni per l'introduzione di un cessate il fuoco che l'Ucraina aveva chiesto invano di introdurre immediatamente senza precondizioni, e invece gli attacchi russi sono proseguiti sia sul terreno, nel Donbass in particolare, sia dal cielo. Stamane 9 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito il bus sul quale stavano viaggiando nella regione di Sumy. Dagli Stati Uniti il presidente Trump non ha finora dato seguito alle sue minacce di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, anzi comunica che per risolvere il conflitto ci vorrà un vertice Putin-Trump. Anche se ieri la delegazione russa a Istanbul aveva rifiutato una presenza statunitense all'incontro. Poco fa il presidente americano ha fatto sapere che chiamerà Putin lunedì mattina, poi chiamerà anche Zelensky. Si attende però anche di vedere che seguito daranno i paesi europei alle loro di minacce per l'introduzione di nuove sanzioni contro la Russia.
Adesso abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora. Nell'Oberland bernese è in corso un'ampia operazione di soccorso. Diverse persone sembrano essere state travolte da una valanga sulla montagna dell'Eiger. Alan Kramer qui con me in studio. Cosa si sa al momento?
Ancora nulla sul numero esatto di persone coinvolte in questo incidente e tantomeno sulla gravità di quanto accaduto. Si sa che la valanga si è staccata poco dopo mezzogiorno. Pochi minuti fa la polizia bernese ci ha confermato che l'operazione è ancora in corso. Sono passate varie ore. Ci sono ancora persone disperse. Una portavoce ci ha detto che il dispositivo di soccorso è di quelli molto grandi, è inteso il dispositivo come numero di soccorritori, cani e elicottero, e ciò ci fa capire che non è un incidente di poco conto.
Cosa sia invece del rischio di valanghe in questo periodo?
Si può dire che in questi mesi non viene più emesso un bollettino regolare sulle valanghe, visto che siamo quasi in estate. L'Istituto Neve e Valanghe della Confederazione però raccomanda prudenza in caso di nevicate e in effetti nelle scorse 72 ore attorno all'Eiger si sono registrati dai 20 ai 30 centimetri di neve fresca. L'Eiger, quasi un 4000 nei pressi di Grindelwald, è una delle montagne più famose della Svizzera. Se l'incidente dovesse rivelarsi grave, sarebbe in contrasto con una stagione statisticamente tra le meno tragiche degli ultimi anni, nell'inverno 24-25, con pochissima neve. In relazione, evidentemente, 10 persone hanno perso la vita a causa di valanghe e questo è un dato nettamente al di sotto della media degli ultimi 20 anni.
Alan Crameri, grazie. Aggiorneremo ovviamente nei prossimi appuntamenti informativi. Adesso è il momento di incontrare la nuova presidente dell'associazione Pro Alps, che ha come scopo di proteggere le Alpi dal traffico di transito. È Nara Val San Giacomo, ha 28 anni, è di Coldrerio e dal 2023 è in Gran Consiglio ticinese per i Verdi. Prende il posto del consigliere nazionale Jon Pult, che comunque rimane vicino a quella che fino all'anno scorso si chiamava Iniziativa delle Alpi. Camilla Luzzani ha intervistato Nara Val San Giacomo pochi minuti dopo l'elezione, che è stata all'unanimità.
Nara Val San Giacomo, un nuovo nome, un nuovo logo, ma soprattutto una nuova presidente, però mi pare di capire non ci sarà un radicale cambio della strategia di Pro Alps.
No, perché è una strategia vincente. Abbiamo di fronte delle sfide sicuramente molto ampie, il numero dei camion sta aumentando di nuovo e quello che dobbiamo continuare con la strategia già presente è quello di spingere il Consiglio federale ad avere più volontà politica.
Per questo lanciate una petizione?
Esattamente, il Consiglio federale ha un mandato costituzionale e anche legislativo di proteggere la popolazione e il territorio alpino dagli effetti del traffico di transito e ancora oggi questo mandato non viene rispettato.
Si amplierà il discorso della protezione delle Alpi o il focus rimane sul traffico?
E il nostro focus centrale è quello di proteggere appunto il territorio e la popolazione alpina dagli effetti del traffico di transito, sapendo che l'obiettivo legislativo di massimo 650.000 carri pesanti non viene raggiunto, anzi ci allontaniamo ancora di più, il fatto di trasferire su rotaia è un obiettivo più prioritario che mai.
Il fatto che questo obiettivo non viene raggiunto appunto e anzi la situazione sta peggiorando può essere letta come una sorta di fallimento di quello che è stato fatto fino adesso?
Ma di fatto Pro Alps e già Iniziativa delle Alpi è un'associazione che ha 30 anni, 31 anni, più anni di quelli che ho io e ha raggiunto tanti successi, quella dell'inserimento della tassa sul traffico pesante che ha permesso di diminuire da 1,5 milioni quasi negli anni 2000 fino a quasi 800.000 carri pesanti, quindi di conseguenza dei successi sono stati raggiunti, dobbiamo naturalmente spingere fino in fondo.
A livello personale cosa rappresenta per lei questa nuova carica?
Un enorme onore, sono la prima presidente che è più giovane dell'iniziativa stessa, dell'associazione stessa. È sicuramente una grande sfida perché arrivo in questa associazione di fronte a un clima politico non facilissimo per la tematica, ma ho decisamente tantissima volontà di portare avanti quelli che sono gli obiettivi di Pro Alps.
Ecco, a proposito della sfida, lei succede a Jon Pult, che comunque può essere considerato uno dei pesi massimi a livello della politica federale. Ci sarà magari anche la sfida di riuscire a far sentire la propria voce oltre Gottardo?
L'importante sarà far sentire la voce e i messaggi di Pro Alps. Penso che farla partire dal Mendrisiotto sia anche simbolicamente evocativo, ma soprattutto anche per far sentire appunto le rivendicazioni di tutte le popolazioni che vivono di fianco all'autostrada e devono vivere queste conseguenze. Il lobbismo politico in Consiglio nazionale non mi preoccupa, nel senso che abbiamo un'associazione molto ramificata, abbiamo un comitato in cui sono presenti dei consiglieri e delle consigliere nazionali, ma oltre a questo non è l'unico lavoro e quindi sarà importante che come Pro Alps possiamo fare, come abbiamo già fatto, anche oltre il lobbismo politico, quindi coinvolgimento della popolazione e della base.
E come alzerà la voce Nara Val San Giacomo per farsi sentire dal Consiglio federale?
Allora, come Pro Alps stiamo sperimentando sull'opportunità di lanciare una nuova iniziativa. Abbiamo già approcciato comunque anche la tematica con il Consiglio delle Alpi. Uno dei temi è sicuramente il pedaggio dinamico al Gottardo e come Nara Val San Giacomo senz'altro cercherò di portare la tematica e la mia passione per il traffico pesante a un po' tutti i livelli dove sono attiva.
Questa sera a Basilea c'è la finale dell'Eurovision Song Contest, uno spettacolo che, al di là delle canzoni, quest'anno è una vetrina per la Svizzera. The best inventions are all made in Switzerland.
kinds, for example?
Well, instant coffee, potato peelers and processed cheese. The famous salami knife.
Questo è un passaggio del brano cantato dalle conduttrici che evoca varie invenzioni svizzere. Fabrizio Casati, conduttore RSI, sta seguendo la competizione. Fabrizio, commenterai anche la finale in TV. Quali sono le tue sensazioni in vista di questa sera?
Buonasera Francesca, buonasera a tutti. Beh, sono sensazioni molto positive, nel senso che sono riuscito a vedere la prova generale, quella di ieri, della finalissima di questa sera. Prova generale importantissima anche ai fini dei voti, quindi ai fini della classifica che determinerà il vincitore o la vincitrice. Insomma, chi si porta a casa lo scettro di Nemo, che è perché i giudici ieri hanno votato la performance canora di tutti i cantanti. Il 50% delle votazioni è proprio fatto composto dai giudici. Poi tutto il resto arriva con i televoti in diretta che partiranno da questa sera. Anzi, a dire il vero, sono già partiti per il resto del mondo, insomma fuori dall'Europa si può già votare. Ricordiamo, non possiamo votare la nostra Zoe Me, la nostra canzone, ma possiamo votare quelle che più ci piacciono e magari dire a tutti gli altri di votare per la nostra Zoe, perché davvero se lo merita.
Cosa ci dici dell'organizzazione di questo show rispetto a quello che hai visto in passato? Appunto, tu sono anni che segui questa manifestazione.
Guarda, ti posso dire che è una manifestazione preparata dagli svizzeri. È precisa, è puntuale, è contestualizzata, è inclusiva, c'è veramente tutto, nel senso che la città canta, Basilea canta dappertutto, i cittadini sono contenti della presenza di tutte queste persone, super carini, super disponibili nei confronti dei turisti che magari si perdono, anche perché tutta la città vive di Eurovision, dalla messe fino ad arrivare al centro cittadino e poi dall'altra parte ancora per i due stadi, l'Arena e l'Arena Plus, che vivrà e come, perché ci saranno 35.000 persone che seguiranno la finale su grandissimi schermi. Ogni sera ci sono feste, tanto karaoke, c'è addirittura un tram adibito a karaoke che gira per tutta la città. Ammetto, questo sicuramente è uno dei più belli Eurovision che io abbia mai visto. 4.600 fari, ci sono 1.500 giornalisti accreditati, 28 telecamere, è una cosa veramente incredibile. Dal vivo rende ancora di più il palco.
E quello che è emerso infatti anche di tutto questo show in questi giorni sono le due presentatrici, Sandra Studere e Isel Brugger. Questa sera ci sarà anche Michelle Hunziker, ma che dire di loro, hanno colpito anche te?
Sì, assolutamente. Guarda, secondo me la vera vincitrice del Festival Canora Europeo è lei, è Sandra Studer. Lei è una presentatrice, una collega dell'SRF. Avrete tutti in mente, immagino, durante la prima semifinale, quel momento musical con tutte quelle che sono state le scoperte, le invenzioni svizzere, dal pelapatate all'LSD. Beh, lei ha cantato e ha performato in una maniera veramente incredibile, aiutata da Isel Brugger, che non è così conosciuta alle nostre latitudini, perché lei è una stand-up comedian, abita in Germania, in Inghilterra, e quindi davvero un grandissimo applauso. Ieri è arrivata, abbiamo vista anche durante le prove, Michelle Hunziker. Però te lo dico molto sinceramente, non ci fosse stata Michelle Hunziker, sinceramente saremmo stati già contentissimi così. Questa è una polemica che il Blick ha buttato là un paio di volte, io non lo faccio a livello polemico, ma do proprio atto alle altre due presentatrici di essere fenomenali.
Grazie Fabrizio Casati, l'appuntamento è su RSI la 1 alle 20:40. Fino all'ultimo è stato un raduno top secret, poi a un certo punto la località è stata resa nota, il summit dell'ultradestra europea si è tenuto a Gallarate, il filo conduttore è la remigrazione, che è l'eufemismo con cui le nuove destre, come si autodefiniscono, indicano il ritorno forzato di persone immigrate nel loro paese d'origine. Il fatto che il raduno si sia tenuto in territorio varesino non è un caso, come ci racconta adesso Anna Valenti.
Aeroporto a portata di mano, come ogni regione a vocazione industriale, grande presenza di hotel in grado di ospitare gruppi di centinaia di persone. La scelta di organizzare il Remigration Summit 2025 a Gallarate, in territorio varesino, potrebbe sembrare solo una scelta logistica. In realtà è anche una scelta molto ideologica.
La fascia di territorio lombardo fra Milano e Varese, un territorio che tradizionalmente ospita gruppi d'estrema destra.
Giovanni Baldini, che da anni studia l'estremismo di destra per conto dell'Associazione Nazionale Partigiani.
Nasce fra Milano e Monza in realtà Azione, ma insomma sono ambienti in cui la destra si è sempre trovata molto bene.
Varese ha dato i natali alla comunità dei 12 raggi, detta anche Dora, fondata nel 2012 da un gruppo di tifosi nazischin.
Già il nome dice molto, perché 12 raggi fa riferimento al sole nero, che è un simbolo mistico di natura nazionalsocialista. Sono un gruppo che fa riferimento esplicito all'ideologia nazionalsocialista, quindi al neonazismo. Sono stati condannati, per in particolare il fondatore e l'attuale presidente Alessandro Limito, per apologia di fascismo, e sono, credo, a processo tuttora per ricostituzione del partito fascista. Quando gli hanno detto se loro sono una ricostituzione del partito fascista, Limito ha detto: non abbiamo i numeri per farlo, ma magari. Forse il gruppo più estremo.
E poi c'è Casa Pound, movimento di estrema destra che per simbolo ha la tartaruga frecciata nera disegnata in un cerchio bianco sullo sfondo rosso.
Che è presente a Varese dal 2014. Veramente le narrazioni politiche si sovrappongono, però c'è stata fino a qualche tempo fa la sede di Forza Nuova, che però nel frattempo dal 2020 in poi ha subito vari tracolli e credo non esista più a Varese. Adesso c'è una branca del Movimento dei Patrioti, che è una scissione di Forza Nuova. Qui ci sono alcune attività sia di Realtà Azione, del movimento neonazista milanese.
Questo è il presente, ma il legame tra Varese e l'estrema destra ha radici ben più lontane, messe in evidenza dal giornalista Andrea Palladino nell'inchiesta Lago Nero. Palladino ha ricostruito come nel secondo dopoguerra qui abbiano preso casa alcuni gerarchi nazisti, come Hermann Bickler, colonnello dell'SS, capo della Gestapo nella Parigi occupata dai nazisti, che nel 1951 si trasferì a Cardana di Besozzo, in una villa che nel 2005 ospitò anche Erich Priebke, autore dell'eccidio delle fosse ardeatine, per una vacanza autorizzata dal tribunale. Assai nota poi la Corte dei Brut di Gavirate, ristorante, centro punto di riferimento della destra radicale, gestito da Rainaldo Graziani, figlio di Clemente, cofondatore con Pino Rauti di Ordine Nuovo, movimento della destra eversiva. Interessante che né Idora né Casa Pound parteciperanno al summit di Gallarate. Casa Pound ne ha organizzato addirittura uno alternativo alla Spezia. Ci sarà invece Azione, Cultura, Tradizione, movimento fondato dal comasco Andrea Ballarati, 23 anni, ex militante di Fratelli d'Italia, che ha spinto affinché il summit fosse organizzato proprio in Italia. Ha rescisso i legami con il neofascismo e oggi difende fortemente l'identità del suo territorio, l'Insubria. È l'esponente di questa nuova destra, in movimento, dei contorni più fumosi, i cui riferimenti e rimandi forse sono ancora tutti da capire e inquadrare.
Adesso vi proponiamo di fare il punto sui percorsi tattili per ciechi e ipovedenti. In Svizzera ci sono delle città, Lucerna ad esempio, che hanno letteralmente ricoperto il centro con chilometri e chilometri di linee tattili. Sono percorsi in rilievo che permettono ai non vedenti di muoversi più facilmente sui marciapiedi con il bastone. Ebbene, in Ticino questi percorsi praticamente non esistono. È una lacuna da colmare. Gian Robiani ne ha parlato con Corinne Bianchi, che collabora con Unitas ed è responsabile per la Svizzera italiana della difesa degli interessi della Federazione Svizzera dei Ciechi.
Io sono Corinne Bianchi, sono cieca praticamente dalla nascita. Credo che bisogna mettere anche un po' delle precedenze. Pensare di lastricare tutta la città con delle linee guida sarebbe impensabile. Si rischierebbe di averne tante, forse troppe, e di non capirci magari più niente. Lo scopo è proprio quello di guidare le persone cieche e ipovedenti dove mancano o degli elementi strutturali di orientamento, quindi come può essere per esempio il bordo di un marciapiede, oppure quello di aumentare la sicurezza nel traffico, quindi per esempio sui marciapiedi, quelli continui, segnalare per esempio dove c'è la presenza di fermate di autobus, e poi chiaramente un'altra funzione è quella di guidare proprio lungo dei tragitti specifici.
Corinne Bianchi, io le ho portato l'esempio di Lucerna, lei mi ha spiegato che secondo lei occorre dare la precedenza ad altro. Le chiedo allora, secondo lei nei centri ticinesi quali sono le priorità? Dove c'è più urgenza di intervenire?
Negli ospedali per esempio potrebbe essere un'opzione tracciare delle linee guida dalla fermata dell'autobus fino dentro all'ospedale, quindi almeno fino all'ufficio informazioni. Le fermate degli autobus andrebbero messe tutte a norma, perché per noi è fondamentale comunque avere questi quadrati 90x90, dove comunque noi quando arriviamo sentiamo col bastone che lì c'è la fermata, e anche gli autisti sanno che lì devono fermarsi con la porta davanti. È un aiuto per noi per avere un punto d'orientamento preciso.
Prima a microfoni spenti ci diceva una cosa interessante, che spesso ci si concentra sul local, sul micro, ma poi le persone cieche e ipovedenti soffrono soprattutto di cose macro, diciamo. Ecco, ci aiuta a capire cosa intendeva.
Sicuramente la tecnologia avanza e se da un lato è molto bello perché tutte queste applicazioni, alcune ci rendono la vita facile, però è vero che d'altro canto, diciamo che la classica stufa con le manopole che si giravano vanno sempre via più sparendo. Quello degli elettrodomestici digitali è senz'altro un problema. E poi ecco, anche semplicemente recarsi alla fermata dell'autobus, una volta c'era l'autista che ti vendeva il biglietto, questa cosa non è più possibile.
Perché un grosso problema che avete, per esempio, è il fatto che oramai tutto sia touchscreen ed è praticamente impossibile usarlo.
Esattamente, è un problema se non viene dotato di sintesi vocale.
Corinne Bianchi, che collabora con Unitas, che tra l'altro proprio oggi ha tenuto la sua assemblea. Corinne Bianchi ha sottolineato diverse criticità, quindi si può fare di più per migliorare la qualità di vita di chi non ci vede bene o del tutto. Sempre John Robbiani ha sollecitato su questo tema i municipali responsabili degli spazi urbani delle due città più popolose del Canton Ticino, Karin Valenzano Rossi per Lugano ed Henrik Bang per Bellinzona.
Condivido che forse tutta la città di Lugano allestita con i percorsi per i ciechi non è prioritaria come necessità, però è vero che noi stiamo allestendo le nuove fermate del trasporto pubblico anche con dei percorsi tattici, di modo che si possano orientare anche le persone ipovedenti.
A Bellinzona stiamo adattando le fermate dei bus, ancora recentemente un messaggio di quasi 1 milione per ulteriori 10 fermate che si vanno ad aggiungere alle 50 fermate che abbiamo già messo a norma secondo la legge disabili.
Facciamo anche noi parte dell'Associazione delle Città Svizzere e su questi temi i nostri servizi si confrontano spesso con i servizi delle altre città.
A Bellinzona non abbiamo ancora dei tragitti, diciamo, con queste strisce, perché per il momento non è ancora proprio stata segnalata la necessità. Se fino a qualche anno fa non c'era questa grande sensibilità, ora la società fortunatamente sta cambiando e anche a livello comunale, voluto diciamo dal Consiglio Comunale, la città di Bellinzona si è dotata di un referente per quello che riguarda l'inclusione.
È vero che si può ragionare, da quello che ho capito, se ci sono dei percorsi puntuali che richiederebbero un intervento maggiore, probabilmente sedendosi a un tavolo con chi si occupa di questi temi potremmo individuare aspetti puntuali.
In chiusura vi proponiamo il racconto della giornata di porte aperte per bambine e bambini a Palazzo Federale. Stanze e corridoi dove di solito si decidono le sorti del paese si sono riempite di giochi. C'è stata una caccia al tesoro, spettacoli di magia e c'è stato anche l'incontro con la presidente del Consiglio nazionale, il reportage di Luca Beti.
Sembra quasi che accennino un sorriso i tre confederati di Palazzo Federale. Sull'imponente rampa di scale una bambina si esibisce in qualche passo di breakdance, mentre altri corrono su e giù giocando a rimpiattino. Nella sala del Consiglio degli Stati, un mago incanta i bambini che lo osservano con gli occhi sgranati, fa comparire monete da 5 franchi da ogni dove, mani, ginocchia e orecchie. Un trucco che, coi tempi che corrono, molti politici e politiche gli invidiano sicuramente. Nella sala dei passi perduti ci imbattiamo poi nel giornalista del giorno, occhi curiosi, taccuino alla mano e microfono in tasca. Leni ha 12 anni e sogna un giorno di vestire i panni del reporter.
Mi trompo per i suoi mit moderator o del reporter.
Alle 13 nella sala del Consiglio nazionale scatta l'ora delle domande. C'è chi indossa un cappello con l'aletta, chi sfoggia un look elegante e chi scatta un selfie da postare sui social. Qualcuno commenta la scomodità delle sedie, mentre altri, più piccoli, con le gambe penzoloni e la testa che supera di poco il tavolo, si guardano attorno con gli occhi stralunati. Tante le domande e tante le curiosità da soddisfare per Maya Riniker, presidente della Camera del Popolo.
Ich habe früher immer sehr Freude gehabt.
Da bambina amava le marmotte. Oggi nel suo giardino accoglie tartarughe e un gatto. Per Maya Rinicker, prima cittadina della Svizzera, questa giornata è un'occasione per ricordare a chi siede in Parlamento che ogni decisione ha un impatto sulle generazioni future.
Dass man sich immer bewusst sein soll, für wen wir die Politik gestalten. Wir machen die Gesetze, die Rahmenbedingungen für die Zukunft unseres Landes.
Ma quali sono i desideri che bambine e bambini vorrebbero vedere realizzati?
Ja. Für die, die hart arbeiten, mehr Geld halt, dass die mehr bekommen.
Noemi, di 11 anni, sogna un mondo in cui chi lavora duramente venga pagato di più.
Dass vielleicht ein bisschen mehr so Clubs gibt, wo man in allen Dörfern kann Sport machen.
Samuel, di 14 anni, vorrebbe invece più possibilità di fare sport anche nei piccoli comuni.
Der beste Fußballer von der Welt zu werden.
Per Marin il sogno più grande è diventare il calciatore più forte al mondo, mentre Gat ha già raggiunto il suo obiettivo, ha completato la caccia al tesoro e adesso vuole solo ricevere il premio.
Was findest du spannend?
Diese Sachen kannst suchen.
Ah, das ist so eine Schatzsuche.
Schatzsuche.
Und jetzt kriegst du noch ein Geschenk.
Ja, aber ich weiß nicht wo.
6 di sera finisce qui, in preparazione c'era Michel Volonté, dopo lo sport c'è il magazine culturale, Angelica Arbasini ci porterà a Cabbio al Museo Etnografico della Valle di Muggio. Buon ascolto!